risuscitandosi dalla morte, non solo per se stesso, ma vincendo la morte anche per me, al mio favore. Se io credo tutto questo per fede, io posso avere i miei peccati levati, lavati, e avere la vita eterna tramite semplice fede. C'è un altro messaggio più bello di questo? Fra tutti i messaggi nel mondo che esistono, che dicono tante cose, voi li conoscete quanto li conosco io, i diversi messaggi che esistono nel mondo, c'è un altro meglio di questo? Io credo di no. Io credo che abbiamo nel Vangelo l'unico modo per arrivare a Dio, e anche quello più facile. Meno male, quello che è vero è anche quello più facile. Quello che è vero è anche quello che è più bello, perché è bello e perché è vero è anche facile per noi. Io ringrazio spesso a Dio per il fatto che il Vangelo è facile. Non ci vuole ricchezza, non si deve essere bravo, non si deve essere niente di particolare, tranne essere una persona disposto in umiltà davanti a Dio, mettere la propria fede in Gesù Cristo e sei salvato. Meglio di questo non esiste. Quando cantiamo narratemi la storia di Gesù, stiamo parlando di questo. Va bene, quello era qualcosa in più. Non l'avevo nemmeno studiato per quello. Prossimo discorso, sono più preparato. Saremo oggi in Salmo 39. Se avete la Bibbia, aprite a Salmo 39. Leggo il versetto 4, perché diciamo il cuore del discorso viene dal versetto 4 oggi, però vedremo tutto il capitolo. Questo è scritto da Davide e lui dice, versetto 4: O Eterno, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni, fa che io sappia quanto sono fragile. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola. Io prego che tramite questa riunione oggi il tuo nome sarà lodato, onorato e glorificato. Io credo che un bel po' tramite le preghiere, tramite i cantici che abbiamo cantato e tramite lo spirito che esiste qui, il tuo nome è già stato lodato. Io prego ora che tramite la predicazione della tua parola tu sarai glorificato. Io prego, Padre, che noi possiamo essere edificati e incoraggiati, che noi possiamo, tramite la tua parola, crescere nella grazia e nella conoscenza di Gesù Cristo e uscire da questa mani diverso da come siamo entrati, cioè più vicino a te, Padre. Chiedo la tua benedizione nel nome di Gesù Cristo e per l'onore e per la gloria di Gesù Cristo. Amen. Qui Davide dice, questo è una sorta di preghiera, esprime una volontà sua a Dio di conoscere la fine che avrebbe fatto e la misura dei suoi giorni, cioè da questo punto in cui mi trovo ora fino alla mia fine, quanto è lungo, quanto durerà la misura dei miei giorni e quanto sono fragile. Sono belle domande. Il versetto 1 apre dicendo questo: io dicevo, veglierò sulle mie vie, cioè Davide è arrivato ad un punto nella sua vita in cui lui vuole considerare e capire tutto riguardo la sua vita. Sarebbe per noi che spesso facciamo la domanda: ma che significa tutta questa vita? Perché esistiamo? Perché siamo qui? Cosa stiamo facendo qui? Spesso facciamo queste domande fra noi stessi. Io ho fatto queste domande e sono domande buone. Noi dovremmo cercare di considerare perché esistiamo, chi ci ha messo qui, perché ci ha messo qui, che stiamo facendo qui, quanto tempo abbiamo qui, cos'è la nostra fine, quanto è la nostra forza, quanto vale la pena questa vita, quanto vale la pena quello che sto facendo in questa vita. Noi dovremmo considerare queste domande, sono buone domande. Davide dice: veglierò sulle mie vie, cioè io voglio considerare, voglio riflettere sulla mia vita e capire se io sono nel posto giusto, facendo la cosa giusta, e se no cosa devo cambiare nella mia vita. Noi dovremmo fare questi discorsi con noi stessi, noi dovremmo riflettere sulle nostre vite e considerare a quale punto siamo nella vita e cosa dobbiamo fare, continuare sulla via su quale ci siamo trovati, dovremmo cambiare qualcosa nella vita, ma insomma vegliare sulle nostre vie. Davide qui nel suo desiderio di considerare la sua vita, meditare, riflettere sulle sue vie, dice una cosa molto importante e fa una cosa molto importante, perché lui capisce che le risposte a queste domande, se lui vuole riflettere sulle sue vie e vogliere sulle sue vie, se sono giuste, ingiuste, quanto sono lunghe, quanto durano, quanto valgono gli impegni della sua vita, la risposta non lo troverà in se stesso. Questo è molto diverso dalla filosofia del mondo, perché il mondo ti dicerà che tu devi seguire il tuo cuore, che tu devi fare quello che ti torna bene. Questa non è la filosofia che troviamo nella Bibbia e non è la filosofia che Davide usa in questo capitolo. Lui dice: per non peccare con la mia lingua metterò in freno la mia bocca mentre l'empio mi sta davanti. Dice: guarda, in questo discorso di riflessione, di considerare le mie vie, se sono giuste o ingiuste, se valgono o non valgono, se è corretto o non corretto, tutto questo, io nel discorso starò zitto, io non ci parlerò, non voglio esprimermi in questo discorso, deve parlare un altro, e sappiamo che è Dio che vuole far parlare. Lui dice: per non peccare con la mia lingua metterò un freno alla mia bocca. Versetto 2: sono rimasto muto e calmo, mi sono addirittura trattenuto dal bene, il mio dolore si è inasprito. E qui lui sta sicuramente nel discorso di riflettere nella sua vita e vogliere sulle sue vie. Stiamo parlando di Davide, il re Davide, uomo, un personaggio nella Bibbia molto importante, aveva il cuore per Dio, aveva un cuore come Dio, aveva lo stesso cuore che ha Dio, è scritto nella Bibbia. Meglio di Davide nella Bibbia come personaggio ci sono pochi. Lui lo consideriamo un uomo di grande fede in Dio, un uomo che ha fatto tante opere per Dio, aveva fatto tante grandi cose, è stato scelto precisamente da Dio per essere il re del popolo di Dio, il secondo re degli israeliti, e in quel ruolo ha fatto anche tante grandi cose seguendo la volontà di Dio. Diciamo, era un uomo molto bravo che faceva la volontà di Dio. E lui dice in tutto questo discorso di vegliare, il verbo infinito è vegliare sulle mie vie, io non dico nemmeno le cose buone che ho fatto. Questo è importante, perché spesso cercando di aiutare la gente in questi discorsi di capire dove si trova nella vita, su quale via si trova, e dare un po' di aiuto alla gente, la gente vuole, soprattutto nel rapporto, nel discorso spirituale, discorso riguardo a Dio, la gente vuole sempre, noi La gente, io dico la gente, includo me stesso. Vogliamo raccontare il bene che noi abbiamo fatto. Ah, io sì, con Dio a posto, perché io ho fatto così, non ho mai ucciso nessuno, io sono a posto così e cos'ha, ho sempre dato, sempre stato meglio dei miei compagni, sono sempre stato io fra i miei fratelli, ero il migliore, fra i miei parenti sono il migliore, fra i miei vicini sono il migliore, la mia insegnante mi lodava sempre perché ero un bravo studente. Noi nel discorso della vita, dove ci troviamo, considerando, riflettendo su noi stessi, se siamo sulla strada giusta, sulla via giusta, tendiamo a raccontare il bene che abbiamo fatto per poi dire: io mica devo cambiarmi. C'è qualcuno qui che trova un piacere nel cambiare le sue vie nella vita? Io credo che tutti noi siamo abbastanza contenti dove ci troviamo, e siamo tutti noi abbastanza lento a dire: io devo cambiare qualcosa nella mia vita perché sto sbagliando, io sto seguendo una via non giusta, mi fermo e cambio via. È molto difficile che qualcuno abbia questo atteggiamento, e per non dover affrontare discorsi del genere noi dobbiamo giustificare la via su quale ci troviamo. Siamo costretti, per non cambiare la via, siamo costretti a giustificare la via in cui noi troviamo, cioè raccontare tutto il bene che abbiamo fatto e quanto è buono la via su quale io mi trovo. Davide qui dice: io veglierò sulle mie vie, e nel discorso io sto zitto, non racconto nemmeno. Ha detto qui in versetto 2: sono rimasto muto e calmo, mi sono addirittura trattenuto dal bene, cioè non racconto, io sto zitto e non racconto il bene che ho fatto, non cerco di giustificare la mia vita. Facciamo parlare un altro, facciamo dire un altro se io devo cambiare qualcosa o no, perché se il discorso della mia vita lo devo fare io, non cambio mai niente, perché le mie vie sono sempre giuste ai miei occhi. E se ti racconto la mia via, se è buono o non buono, io te lo racconterò come se fosse sempre buono. Mica ti dirò: ah, guarda, io sono 20 anni che ho fatto così, però ora devo cambiarmi, perché ho capito ora che la strada che seguivo era sbagliato, quindi io devo cambiarmi. E arrivare a questa conclusione per conto mio. No, noi nella nostra natura raccontiamo il nostro bene e giustifichiamo le nostre vie. Davide dice: no, faccio parlare un altro. Io sto zitto nel discorso del vegliare sulle mie vie, e non racconto nemmeno il bene della mia vita, non giustificherò a nessuno la via che ho scelto io nella mia vita. Versetto 13: il mio cuore ardeva dentro di me, mentre meditavo un fuoco si è acceso. A questo punto gli viene una preghiera: allora ho parlato con la mia lingua. E si apre la preghiera qui di Davide. E voglio dirvi questo, che se qualcuno, ciascuno di noi, con un cuore sincero, avessimo questo atteggiamento nel riflettere nelle nostre vite, e vi ripeto, questo atteggiamento, questa idea di vegliare sulle vie, cioè riflettere, considerare la propria via in cui mi trovo, è un discorso che potremmo fare anche ogni giorno. Non è un evento che facciamo una volta nella vita, questo. Ma spesso noi dovremo vegliarci sulle nostre vie, spesso davanti a Dio dovremo stare zitti, e spesso nella vita dovremo smettere di giustificare la propria via su quale troviamo, e stare zitto e far che Dio parla a noi. E guarda che succederà quando noi abbiamo questa atteggiamento, quando noi vogliamo proprio sapere la verità per noi stessi e se siamo sulla via giusta o no. Lui dice: il mio cuore ardeva dentro di me mentre meditavo, un fuoco si è acceso. Io credo che succederà per ciascuno qui che si trova con questo atteggiamento, che quando vuoi davvero sapere se tu ti trovi sulla via giusta e hai l'atteggiamento giusto, Dio verrà a te e Dio risponderà a te. Sarà un fuoco nel tuo cuore che non puoi nemmeno negare, e Dio ci rivela la sua volontà. Dio ci comunica a noi in mezzi miracolosi anche, ma Dio comunica a noi sempre quando noi vogliamo sapere, quando vogliamo che Dio rendesse chiaro le cose nella vita. Dio lo farà, perché Dio vuole aiutarci nella vita. Non siamo qui soli, Dio vuole aiutarci. Quando veniamo davanti a Lui con questo atteggiamento, voglio sapere se la mia via è giusta o no, io sto zitto, non racconto il bene della mia vita, non giustifico niente della mia vita, faccio parlare Dio, Dio parlerà a te e ti aiuterà. È una garanzia. È successo per Davide, è successo per migliaia di personaggi nella Bibbia che potremmo raccontare, ed è successo per me, ve lo potrei raccontare, ed è successo anche per tanti di voi, che voi sapete che quello che sto parlando, quello che sto dicendo qui è la verità, che Dio comunica a noi e viene a noi. Allora, in questa situazione, in questo atteggiamento, la preghiera che Davide prega è questo: o Eterno, fammi sapere, allora, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile. Quindi Davide vuole sapere tre cose qui. Vuole sapere come finisce la sua vita, vuole sapere quanto tempo c'ha da oggi fino a quel giorno che arriva alla fine, quanto tempo c'ha, e la forza che lui ha in questa vita da ora fino alla fine per fare quello che dovrebbe fare. Com'è la situazione? Vuole sapere tutto praticamente. E allora affrontiamo la prima domanda: fammi conoscere la mia fine. Davide in questo salmo non approfondisce tanto questo argomento, non c'è la risposta tanto alla cos'è la fine di tutto. Dice un po' in versetto 13, l'ultimo versetto, lui dice: distogli il tuo sguardo da me, perché io possa riprendere forza prima che me ne vada e non sia più. Questo è la fine di Davide, sta parlando della morte. Lui sa che un giorno lui ne vada e non sia più, cioè morre. Davide sa questo e lui non sta cercando di vivere una vita lunga più di tanto su questa terra. Lui sa che la sua fine è la morte. E io qui, anche se non è chiarito in questo salmo, ci sono versetti nella Bibbia che chiariscono bene la fine di ogni uomo. Ebrei 9, 27 dice: è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Gli uomini muoiono. Se noi vogliamo sapere e considerare nel riflettere sulle nostre vie, dobbiamo ricordarci di questo fatto: noi muoiamo. Non c'è una persona qui che un giorno non muore. La tua fine sarà quello. Un giorno te ne andrà e non ci sarai più. La tua vita finisce. La mia vita finisce. Affronteremo tutti noi la morte. Da giovani vediamo questa cosa lontano, non ci pensiamo nemmeno, però la realtà è questo, che la tua vita, come ha avuto un inizio, finirà anche. Siamo tutti destinati alla morte. Romani 5:12: il peccato è entrato nel mondo per mezzo del peccato, nel mondo e per mezzo del peccato la morte. Così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Siamo tutti destinati a questa stessa fine. Se Davide fa qui la preghiera: fammi conoscere la mia fine, la fine è questo, la morte. Un giorno ne andiamo. Questo mondo per noi e la vita che tu stai vivendo ora non è eterna, non è tanto lungo nemmeno, finisce e non ci sarà più. Allora arriviamo alla seconda cosa che Davide vuole sapere. Lui dice: fammi conoscere la mia fine, la fine è la morte, e quale sia la misura dei miei giorni. Lui vuole sapere quanto tempo c'ho. Se io voglio vegliare sulla mia via e essere sulla via giusta, corretto, io sto zitto, non racconto il bene che ho fatto io, faccio che parla Dio. Dio inizia a muoversi nel suo cuore e lui dice, arriva a questa idea e prega questo: fammi conoscere la mia fine, è la morte, e fammi conoscere quanto tempo c'ho qui per vivere la vita che dovrei vivere. E qui approfondisce, versetto 5 dice: ecco, tu hai ridotto i miei giorni alla lunghezza di un palmo, cioè la mano, la larghezza di una mano. Se tu stendi la tua mano davanti a te e lo guardi con rispetto all'eternità, con rispetto alla storia del mondo, con rispetto all'universo che c'hai davanti a te, la tua mano, la distanza, la larghezza della tua mano è niente, è corto, è insignificante, non è nemmeno da considerare. E così noi dovremmo ricordare che le nostre vite qui che abbiamo, la fine è la morte e arriva presto. Il tempo che noi abbiamo in questa vita, su questa terra, è insignificante, è niente, è una cosa breve, passa, chiudiamo gli occhi e passa e non c'è più. Continuando, lui dice: e la durata della mia vita è come niente davanti a te. Quando io dico che la nostra vita, per quanto riguarda quanto è lungo, quanto tempo ci abbiamo qui, quando dico è niente, non è parola mia. La parola che Dio dice qui è questo: il nostro tempo su questa terra è niente, è breve, è breve. Mosè lo descrive un po', volevo leggere Salmo 90, prima facciamo Salmo 49 perché è più vicino. Andiamo un attimo a Salmo 49, lo leggo velocemente. Ascolte popoli tutti, porgete orecchio abitanti del mondo, si plebei e nobili, ricchi e poveri assieme. Il discorso vale per tutti. Non c'è uno che potrebbe dire: no, la mia vita vale di più, la mia vita è qualcosa di più davanti a Dio. No, la vita è niente per quanto riguarda quanto è lungo e quanto è importante. La mia bocca profererà parole di sapienza, la meditazione del mio cuore porterà intendimento. Porgerò l'orecchio a un proverbio, esporrò il mio enigma con l'arpa, perché dovrei temere nei giorni dell'avversità, quando l'iniquità che mi è alle calcagna mi circonda. Quelli che confidano nei loro beni e nell'abbondanza delle loro ricchezze si vantano. Nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello, né dare a Dio il prezzo del suo riscatto, perché il riscatto della sua anima è così caro che non basterebbe mai per far sì che, cioè la morte, sta parlando della morte qui, siamo tutti destinati alla morte, per far sì che egli viva per sempre e non veda la fossa. Infatti tutti vedono che i savi muoiono e che nello stesso modo periscono i stolti e insensati e lasciano ad altri i loro beni. Internamente essi pensano che le loro case dureranno per sempre e le loro abitazioni per tutte le generazioni, e così danno i loro nomi alle terre. E noi siamo così. Noi abbiamo questa idea che la mia vita che io sto vivendo ora sarà sempre così. Non so perché siamo così, ma siamo così. Io ricordo anni fa, quando ho iniziato a fare i figli, che gente, saggio, vecchia, mi diceva: Goditi dei tuoi figli mentre sono con te, perché il tempo vola e poi se ne vanno. Io dicevo, ok, e ascoltavo a questo, e ci credevo, e ci provavo. Poi sono passati 18 anni come niente, e io mi sento di essere preso in giro, mi sembro di essere fregato, perché io sapevo pure che andava veloce, però non capivo quanto veloce andava. E per me, ho passato 18 anni con i miei primi figli, come sarebbe, la vita sarebbe sempre stata così. Invece ora si capisce che non è così. Anche cercando di capire che era veloce, non sono riuscito a capire quanto andava veloce. E invece noi stiamo vivendo questa vita ancora così. Noi viviamo nel momento come questo momento sarà per sempre. Noi viviamo come andremo sempre avanti così per l'eternità, ma non è così. Questa vita finisce. Noi viviamo, come è scritto qui, internamente, essi pensano che le loro case dureranno per sempre e le loro abitazioni per tutte le generazioni, e così danno il loro nome alle terre. Eppure anche l'uomo tenuto in onore non dura, è simile alle bestie che periscono. Questa loro via è follia per loro, tuttavia quelli che li seguono approvano i loro detti, sono sospinti come pecore verso lo Sheol. La morte li ingoierà, e al mattino gli uomini retti regneranno su di loro. Il loro sfarzo svanirà nello Sheol, lontano dalla loro dimora. Qui sta parlando precisamente ora di uomini empi, però in realtà questa vita è corta per tutti. È corto, è breve, niente, sia per il giusto che per l'ingiusto. La differenza poi è la fine dopo, l'eternità dopo. Ma Dio riscatterà la mia anima dal potere dello Sheol, perché egli mi accoglierà. Selah. Non temere quando uno si arricchisce, quando la gloria della sua casa aumenta, perché quando morirà non porterà nulla con sé. Questo è importante. È importante. Noi viviamo come oggi fosse l'eternità e che contasse solo oggi, come sarà sempre come oggi la mia esistenza, ma non sarà sempre così. E non per dire che la via su quale ti trovi è nel peccato o che stai sbagliando qualcosa nella vita, ma come ce l'hai oggi non sarà sempre così. La vita che tu stai vivendo ora, con tutta la fatica, tutto l'impegno della tua vita, un giorno finisce, e finisce presto, e niente, e fra poco finisce per tutti noi uguali, perché quando morirà porterà nulla con sé, la sua gloria non scenderà dietro di lui. Anche se in vita egli si riteneva felice, la gente infatti ti loda quando ti prosperi. Egli raggiungerà la generazione dei suoi padri che non vedranno mai più luce. L'uomo che vive nell'onore senza avere intendimento è simile alle bestie che periscono. Tutti noi periamo, e periamo fra poco. Presto finisce questa vita. Salmo 90. Sta parlando Mosè e descrive questa vita come se fosse un sogno, una cosa che passa velocemente. Versetto 3. Prima che tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici, ritornate, o figli dei uomini, poiché mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri, quando è passato, e come una vigilia della notte. Tu li porti via come un'inondazione, essi sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina esse fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e dissecca. La nostra vita è così. Ci dicono i scienziati che è un sogno, che noi svegliamo la mattina avendo sognato, e sembra che abbiamo vissuto anche una vita intera. Sembra che abbiamo sognato 3-4 ore tutta la notte e che abbiamo fatto tante cose in quel sogno. Ci dicono i scienziati che questi sogni durano in realtà 2-3 secondi. Non è che sono molto lunghi quanto sembrano lunghi quando ci svegliamo e ricordiamo tutto quello che abbiamo sognato, che un sogno dura brevemente. E la vita è così, a noi sembra un'eternità, In realtà è un attimo questa vita, è come un sogno. Sì, certo, sembra una cosa lunga, sembra che si fa tante cose in quel sogno, in realtà è niente. E quando lo paragoni la tua vita all'eternità che tu vivrai dopo la tua fine, questa vita che stai vivendo ora è niente. È come l'erba che stamani lo vedi tutto verde, tutto bello, fiorito, e poi lo tagli e stasera è già fieno. È niente che il vento lo porta via. Io ricordo l'anno scorso il secondo taglio di erba medica che avrei fatto. L'ho guardato nel campo, mi sembrava tanta roba. L'abbiamo tagliato, l'abbiamo lasciato lì a seccare, poi l'abbiamo rotolato. Io speravo per 20 rotoli, ne ho preso 3 rotoli, perché niente, si secca, il vento lo porta via e non c'è niente. Quello che sembra abbondante, tanta roba, si secca e non è niente. E la nostra vita è così. Noi vediamo la nostra vita come l'erba fresca, bella, tanta roba, guarda com'è la mia vita, poi viene tagliato, la sera è già secca, il vento lo porta via ed è niente, è niente la nostra vita, passa come un sogno. La mattina esse fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e dissecca, poiché siamo consumati dalla tua ira e siamo atterrati dal tuo furore, tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati acuti alla luce del tuo voto, poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira. Finiamo i nostri anni come un sospiro. Quante cose abbiamo qui per paragonare la lunghezza della nostra vita? Perché la domanda è questo che fa Davide in capitolo 39, versetto 4. Fammi conoscere la misura dei miei giorni. La misura dei nostri giorni è come un sospiro. Quanto dura un sospiro? Un attimo, e poi niente, poi non ha nemmeno più valore, ci servirà un altro sospiro dopo. Io sto sospirando ora, però mica ha valore, ha il valore per quel momento, però poi non ha nemmeno più valore, non mi serve nemmeno, devo passare al prossimo sospiro, perché mi serve un altro e non è sufficiente. Poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira, finiamo i nostri anni come un sospiro. E versetto 10, i giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni e per i più forti a 80, ma quel che costituisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne vogliamo via. La domanda che abbiamo davanti a noi è questo: cos'è la nostra fine? Muoiamo. Allora quando muoiamo? Fra poco, no, come un sospiro, come un sogno, come l'erba fresca. Questa vita che noi viviamo non sarà sempre così e finisce presto la tua vita. Allora quanto forza c'ho? Quante cose belle posso fare in questo breve tempo che ho? Davide dice: fammi conoscere la mia fine, la morte, e quale sia la misura dei miei giorni, come un sospiro, come un sogno, e niente, ridotto i miei giorni alla lunghezza di un palmo, la durata della mia vita è come niente davanti a te. Allora arriviamo all'altra cosa che vuole sapere: fa che io sappia quanto sono fragile. Cioè voglio conoscere in questa vita quanta forza ho. E lui già mette l'enfasi sul fatto che lui sa di essere debole. Lui usa la parola fragile. Quanto sono fragile? Quanto forza ho per compiere qualcosa di buono in questa vita? Che posso fare io? Va bene, muoio. Va bene. Non ho tanto tempo per fare più di tanto. Va bene. Che forza ho? Quanto sono fragile? Cosa posso compiere? Di bene in questa vita? Alla fine del versetto 5 si inizia a rispondere a questo, dopo che dice che mia vita è come niente davanti a te. Lui dice: sì, ogni uomo nel suo stato migliore è che vapore. E questo risponde alla domanda: quanto sono fragile? Nel meglio che io sono, Guarda la parola. Ogni uomo nel suo stato migliore non è che vapore. Cioè quando tu sei al tuo massimo, quando sei alla forza più grande che avrai mai nella tua vita, più saggio che mai, più forte che mai, non siamo niente che vapore. Cioè non si vede nemmeno tanto bene la forza che uno ha. Il vapore, appena appena riesci a vederlo, poi è finito, non lo vedi, e non è forte, è niente. E continua a dire in versetto 6, sì, l'uomo va attorno come un'ombra. Noi siamo, quanto siamo fragili, quanto possiamo fare di bene in questo poco tempo che Dio ci ha dato? Poco, poco, perché noi nel nostro stato migliore siamo come un vapore, noi siamo come un'ombra. Non è, va bene, un po' di qualcosa, l'ombra ti dà un po' di soddisfazione, un po' di rilievo in questo mondo, quando c'è il sole, sì, l'ombra ha il suo valore, però la mia forza è solo quello, come l'ombra? Posso in questa vita, in questo breve tempo che ho, compiere soltanto quello che compia l'ombra? Se l'uomo va attorno come un'ombra, sì, in vano si affaticano tutti e accumulano beni senza sapere chi li raccoglierà. E quando parliamo del valore della nostra vita, quanto siamo forti a fare qualcosa di buono in questa vita, va bene, diciamo, io nella mia vita compio tante cose e lascio dietro tante grandi cose, li lascio per altre persone, chissà nemmeno chi avrà quelle cose che lascio indietro, quindi valore poco. Quanto sono fragile? Molto fragile. Quanto sono forte in questa vita? Poco forte. Quanto valore ha quello che io posso fare in questa vita? Sarebbe simile al valore di vapore, sarebbe simile al valore che ha ombra, non proprio a zero, non siamo proprio a zero, perché qualcosa, magari, soprattutto qualcosa fatto per Dio, potremmo fare, come se Dio però avesse bisogno di me. Queste sono le parole di Atti capitolo 17. Noi pensiamo spesso che io lavorerò per Dio, io farò tante cose buone per Dio con le mie mani, è al nostro meglio. L'atteggiamento sarebbe questo, che io farò qualcosa per Dio come Dio se avesse bisogno di me. Dio ha bisogno di te. Va bene, Dio vuole che facessimo le buone opere e dovremmo, va bene, arriveremo anche a questo. Ma in realtà anche le cose che io cerco di fare per Dio, non è che Dio ha bisogno di me. Dio ha tutto quello che serve a Lui. Io ho bisogno di Dio, ma non è che Dio ha bisogno di me. Al mio meglio, io sono come un vapore, sono come un'ombra. In vano io mi affatico e accumulo beni senza sapere chi raccoglierà quei beni. E noi siamo in questa condizione, tutti noi. Allora, vuoi sapere davvero in quale condizione stai? La sua via? Stai zitto un attimo e fai parlare Dio. Non cercare di giustificare le tue vie. Fa parlare Dio. E Dio a te risponderà riguardo la fine della tua vita, che è la morte. Quella stessa fine brutta, questa stessa fine che è vergognoso anche, che faranno tutti, lo farai anche te, lo farò anche io. Allora quanto tempo c'ho? Poco, tutti noi poco tempo. Quanto valore ha la mia vita qui? Quanto forza ho? Quanto sono fragile? Quanto sono forte? In realtà quello che io faccio è come vapore, come ombra. Poco, ha poco valore, non so nemmeno chi raccoglierò quello che io lascio qui. Chissà, è tutta un'incertezza questa vita. Allora come facciamo? E versetto 7, arriviamo, diciamo, alla conclusione e come rispondiamo a questo fatto, che è abbastanza, nel nostro modo di pensare, tutto questo che abbiamo visto ora è abbastanza brutto, non è tanto favorevole per noi. Versetto 7, la risposta a tutto questo per Davide è questo: ma ora, o Signore, che aspetto? Allora come faccio? Che aspetto? Come rispondo a questi fatti che abbiamo visto ora? La mia speranza è in te. Come rispondiamo a queste cose brutte che abbiamo visto ora? La mia speranza è in Dio. Se la mia fine è la morte, ho poco tempo su questa vita, in questa vita, su questa terra, e tutto quello che io faccio qui ora ha poco valore, allora come, che faccio? Mi metto nelle mani di Dio, pieno di fede, e come dice Davide, la mia speranza è in te. Noi tendiamo a vivere come se la nostra speranza fosse in questo mondo e ci impegniamo tanto in cose per migliorare questo mondo, come se la nostra speranza fosse qui. Ma l'atteggiamento giusto al confronto di queste cose che abbiamo visto è questo: la mia speranza è in Dio. Se queste cose che abbiamo visto stamani per noi sono un po' brutte, va bene, lasciamo stare quelle cose. Non importa nemmeno quello che abbiamo capito riguardo la nostra vita. La nostra speranza non è in questa vita. La mia speranza non è in me stesso. La mia speranza non è nell'idea che io ho qualche fine che è meglio della morte. La mia speranza non è nell'idea che magari la mia vita sarà molto lunga. La mia speranza non è che nell'idea che io magari qui ho qualche forza che posso compiere qualcosa in un tempo breve, di lasciare dietro qualcosa di grande in questo mondo. La mia speranza non è in questo. La mia speranza deve essere in Dio, per vivere la vita che Dio vuole per me, per stare su quella via giusta. La mia speranza è in te. Esprime poi un desiderio, Davide, di essere libero dal peccato. Liberami da tutte le mie colpe. Non farmi essere oggetto di scherno dello stolto. Se io ho un tempo breve qui, se questa vita passa come un sogno, come un sospiro, come l'erba secca, se questa vita che ho ha poco valore e non posso nemmeno lasciare indietro più di tanto, almeno voglio vivere questa vita in modo puro. Se il mio padre che mi ha lasciato qui è santo, lui vuole che anche io sia santo. E io al minimo voglio fare questo. Voglio vivere questa vita privo dal peccato, puro e santo davanti a Dio. Magari lì inizieremo ad avere qualche valore in questa vita, se riuscissimo a viverla pura, come Dio intendesse per noi. Come rispondo a queste cose abbastanza brutte che abbiamo visto? Mi fido di Dio, perché la mia speranza è in Lui, e cerco di vivere una vita pura e santa davanti a Dio ogni giorno. Liberami da tutte le mie colpe. Non farmi essere l'oggetto di scherno dello stolto. Almeno in questa vita la gente non mi può dire, non può dire: guarda, lui è un grosso peccatore. Almeno arrivo un giorno davanti a Dio potendo dire: guarda, ho fatto il mio meglio per evitare il peccato in questa vita. Questo, iniziamo ora ad avere un po' di valore nella vita, se possiamo vivere così. Versetto 9 è molto bello. Sto in silenzio. Lui ancora, arrivando alla conclusione di tutto, dice: ah, va bene, starò zitto io. Lui inizia il discorso così. Quando vuole capire tutto, lui dice: va bene, blocco la bocca, non parlo io, perché io non c'entro nel discorso. Poi, arrivando alla conclusione del discorso, dice la stessa cosa: io starò zitto. In tutto questo discorso della mia vita, non importa quello che io ho da dire. Non importa la mia opinione, non importa il mio cuore, che il mondo ti dice: segui il tuo cuore. La Bibbia dice: tu stai zitto. E Davide qui dice: io starò zitto nel discorso, perché non aprirò bocca, perché sei tu che operi. Sai che devo, come rispondo a versetto 4 e le cose che abbiamo imparato in 5 e 6, che sono abbastanza negative quelle cose? Va bene. Siccome io sono come un vapore, come un'ombra, la mia vita ha poco valore, lascio tutto nelle mani di Dio. Lascio che opera Lui. Sai che se tu lasci che Dio operasse nella tua vita, a fare Lui addrizzare le tue vie, perché l'hai riconosciuto in tutte le tue vie, come è scritto nei Proverbi, e Lui ci ha addrizzato le nostre vie, che magari questa vita potrebbe avere qualche valore, se noi lasciamo operare Dio. Noi invece vogliamo operare nelle nostre vite, noi andiamo avanti operando noi nelle nostre vite. E Davide dice, va bene, lasciamo stare, io zitto, io non opero, lascio che Dio opera tramite me in questa vita. Come rispondiamo a queste cose? Ci fidiamo del Signore, viviamo una vita pura e santa davanti a Lui, stiamo in silenzio perché Dio opera. Leggiamo ora versetto 10 a versetto 13. Lui dice, allontana da me il tuo flagello, io vengo meno sotto i colpi della tua mano. Tu correggi l'uomo castigando la sua iniquità e consumi come un tarlo ciò che gli è prezioso. Sì, ogni uomo non è che vanità, selà. O Eterno, ascolta la mia preghiera e porgi l'orecchio al mio grido. Non essere sordo alle mie lacrime, poiché davanti a te io sono un forestiero e un pellegrino come tutti i miei padri. Distogli il tuo sguardo da me, perché io possa riprendere forza prima che me ne vada e non sia più. E Davide qui sta dicendo con tutte queste parole che lui ha capito che questa vita che lui ha è niente. Va bene, la parola che usa è forestiero, pellegrino, forestiero, cioè va bene, questa vita è un passaggio breve, è un passaggio breve in cui io voglio fare la tua volontà, voglio vivere una vita privo di peccato, in cui faccio operare te, in cui mi fido di te per ogni cosa. Questa è la mia risposta. Voglio finire questa brevissima vita per bene, almeno arrivo nella forza tua davanti a te, avendo vissuto una vita degno di essere chiamato figlio di Dio. E lui dice, lascio nelle tue mani queste cose e voglio finire per bene. Studiando queste cose ho pensato un po' ai miei figli, come sono in certe cose che siamo un po' uguali. Ho questo figlio qui che ha 2 anni e mezzo e lui ha tanti desideri nella vita, soprattutto cose facili, piccole, come appetito per il cibo. Lui ha fame per certe cose, per il cibo. Arriviamo all'ora di pranzo e lui ha un dolore nel suo stomaco che non può sopportare, però ancora non è tempo di mangiare. E lui inizia a comportarsi male perché vuole mangiare e vuole certe cose che non può nemmeno avere, perché vuole andare a prendere un biscotto, vuole andare a prendere una caramella. E la mamma, io diciamo, guarda, non è il momento, aspetta, perché se tu mangi queste cose poi c'è una cosa migliore dopo da mangiare che non mangerai, perché avrai mangiato una caramella o qualcosa a rovinarti l'appetito. Lui mangerebbe anche una schifezza, un pezzo di pane vecchia, dura, perché lui ha così tanto dolore nello stomaco che non riesce a sopportare, ad aspettare quel momento che gli arrivasse quello che è buono, quello che è giusto per lui. E io cerco di fargli capire, io dico, guarda, mancano 15 minuti e poi mangiamo. Io capisco 15 minuti più o meno come sono, ma sai che lui 15 minuti non riesce a capire? Per lui 15 minuti è come l'eternità, non riesce nemmeno a comprendere 15 minuti. Poi lo porto in cucina dove la mamma sta cucinando e gli faccio vedere, guarda, mamma sta operando, sta preparando, vedi l'acqua che bollisce, guarda qui c'è questo sopra il fuoco che fra poco sarà pronto, e lui non riesce a capire e ha un atteggiamento brutto perché lui ha un dolore e non riesce a capire quando io dico calmati, aspetta, no, non toccare quello perché poi non avrai voglia di quello che è giusto e buono per te. E lui non riesce a capire queste cose, anche se io so bene che fra poco gli passa tutto questo dolore. Basta che lui, con un po' di fiducia in me, con un po' di pazienza, avrebbe quello che è il suo. Invece noi passiamo questi momenti prima del pranzo a volte con tante cose brutte. Io credo che spesso le nostre vite sono così. Noi abbiamo volere di tante cose nella vita. ci fatichiamo per avere, per acquistare, per avere, per compiare, per fare anche cose buone, perché mangiare non è una cosa cattiva. Abbiamo dolori per mancanza di cose che vogliamo soddisfare. Dio sta dicendo a noi: guarda, aspetta, aspetta, c'è qualcosa di buono per te dopo. Questo momento di insoddisfazione fisico che tu stai soffrendo è una cosa breve, aspetta me. E magari noi potremmo calmarci, sederci, fidandoci di Dio in questo breve momento, a goderci del piacere di rapporto buono con Dio. Invece noi piangiamo, cerchiamo, e Dio costantemente dice: no, non puoi, non toccare, non puoi avere questo, non è il momento. E passiamo questo breve 15 minuti prima che di goderci di quello che Dio vuole darci, noi lo passiamo in lacrime, lo passiamo con atteggiamenti brutti, non avendo quello che volevamo noi dalla vita nel momento quando l'avevamo. Quando Dio sta dicendo: guarda, è giusto un attimo, poi ti arriva tutto quello, ti arriva l'eternità dopo. Questa vita è niente, questi 15 minuti prima del pranzo sono niente, noi non riusciamo a capirlo. Magari se aprissimo gli occhi a vedere Dio che sta operando, magari riusciamo a capire: sì, è breve questo tempo, fra poco c'è l'eternità insieme a Dio, e noi possiamo passare questi attimi di vita che abbiamo o godendoci di un buon rapporto con Dio sulla via giusta, la via giusta essendo che noi, come è scritto in versetto 7, speriamo in Dio, come è scritto in versetto 8, libero dal peccato, come è scritto in versetto 9, lasciando operare Dio nelle nostre vite, come è scritto da 10 a 13, che cerchiamo di capire che questo è solo un passaggio breve in cui noi non apparteniamo, in un ambiente in cui non è nemmeno nostro. Invece noi viviamo come questo fosse il nostro ambiente e sarebbe sempre così. Invece non è così, passa. Noi possiamo passarlo con atteggiamento brutto, in lacrime, cercando di avere sempre quello che vogliamo noi, possiamo aspettare Dio. Allora io spero che tutti noi ci troviamo, come in versetto 1, di vegliare sulla nostra vita, che poi stiamo zitti davanti a Dio aspettando che Lui parlasse, non cercando di giustificarci davanti a Dio, ma che Lui operasse, che Lui parlasse per quanto riguarda la mia via e come dovrei vivere, che arriviamo a capire che la nostra fine è la morte per tutti uguale, che da ora a quel giorno che muoiamo è giusto un attimo, chiudiamo gli occhi, sogniamo quest'attimo di vita e poi passa. Dolori fisici che abbiamo, desideri che abbiamo, un giorno ci faranno ridere e fra poco ci faranno ridere. Che in questa vita, nella mia forza, sono fragile, non posso fare niente, come vapore, come ombra, niente, vanità, impegni della mia vita, e che io devo lasciare che Dio operasse pieno di fede in Lui, perché la mia speranza è in Lui, cercando di vivere una vita privo di peccato, libero dal peccato, puro e santo perché Lui è santo e vuole che io sia santo, ricordandomi che qui questo breve passaggio, io sono come forestiero, pellegrino, non conta questa vita, non è la mia nemmeno, lo lasciamo nelle mani di Dio e un giorno arriviamo da Lui, avendo fatto il meglio di far operare Lui in questa breve vita, che magari potremmo, come è scritto in Matteo capitolo 6, aver fatto qualche tesoro in cielo, dove godremo per l'eternità il fatto che abbiamo vissuto qui la via giusta davanti a Dio. Padre Celeste, ti ringrazio di nuovo per la tua parola.